Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto della seconda parte dell'assemblea plenaria che si è tenuta venerdì 5 luglio 2024, nella 50ª edizione delle Settimane Sociali dei Cattolici in Italia, in programma dal 3 al 7 luglio a Trieste, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali, e dalla Diocesi di Trieste, presso Generali Convention Center a Trieste, sul tema «Al cuore della democrazia, partecipare tra storia e futuro». Presentato da Gabriella Calvano e Sergio Gatti, del Comitato Scientifico ed Organizzatore, sul tema «Partecipazione, cittadinanza e istituzioni per una democrazia trasformativa». Professor Filippo Pizzonato, dell'Università degli Studi di Padova.
E ora il momento del professor Pizzolato, che accogliamo con un applauso. Grazie.
Voglio essere libera, libera come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare, che passa la sua vita a delegare, e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Il professor Fabio Pizzolato è ordinato pubblico presso l'Università degli Studi di Padova, insegna dottrina dello Stato presso l'Università Cattolica di Milano e a partire dagli studi sul personalismo in Costituzione si è occupato del principio di fraternità, di cui tra i primissimi ha proposto il rilancio nelle discipline giuridiche, ed è anche del principio di sussidiarietà, colto nei suoi riflessi sul versante delle istituzioni e su quello della concezione di una democrazia basata sul partecipare da parte dei cittadini alla cura del bene comune. È autore di numerosissimi saggi e articoli, tra questi l'ultimo lavoro monografico ha per titolo Resistenza, conflitto, partecipazione, vitalità democratica e forme istituzionali, edito da Vito e Pensiero nel 2023. È tra i fondatori, tra le altre cose, di una scuola di formazione politica che si chiama Scuola We Care, che è rivolta ai giovani e che è attiva nella provincia di Bergamo.
Partecipare ed essere cittadini, lo abbiamo ascoltato nei giorni dal presidente Zuppi, dal presidente Mattarella, dalla professoressa Caputo e poco fa anche dalla professoressa Gorli, assume un senso nuovo ogni volta se operiamo assieme, se sappiamo operare assieme, se riscopriamo e se diamo corpo alla dimensione sociale della vita democratica. Partecipare ed essere cittadini però esplodono il loro reale e pieno senso e potenziale se e solo se si scoprono in una dimensione che è anche di tipo istituzionale. Noi siamo le istituzioni a cui apparteniamo. Noi siamo, attraverso queste istituzioni, le politiche e le azioni locali, regionali, nazionali ed europee che possono o no generare quella trasformazione che è oltre il mero cambiamento, perché si traduce in nuovi modi di pensare e di agire, più attenti, più solidali, più equi, più sostenibili, più capaci di futuro. Le chiediamo allora, professore, come possiamo essere parte di questa democrazia trasformativa? E quali passi è fondamentale che ciascuno di noi compia come singolo cittadino e come comunità di cittadini perché la politica possa essere davvero generativa e possa essere davvero con la P maiuscola. Grazie.
Le risposte a queste domande le cercherò nella Costituzione, è il mio ruolo ed è quello poco che so fare, ma credo che la Costituzione ci porti al cuore della democrazia, ma serve appunto la serietà di interpretarla, di leggerla, capirne le connessioni tra le diverse parti, sfrondando la retorica. E la Costituzione ci porta al cuore della democrazia perché fonda la Repubblica Democratica sul lavoro. Non sul voto, non su un processo di investitura di capi capetti, ma su una partecipazione quotidiana, feriale, dei cittadini alla costruzione della convivenza. Questo è il fondamento della Repubblica sul lavoro, una formula a cui non riusciamo più a attribuire un significato nemmeno come cattolici, ed è, credo, molto grave che non riusciamo a restituire un senso antropologico a questo principio fondamentale. Questa idea della ferialità della partecipazione immette nella democrazia questa forza rigenerativa dello spirito che mette in discussione, plasma le istituzioni in questo gioco che la bellissima riflessione biblica di Isabella Guanzini ci ha presentato. E questo è il senso costituzionale della cittadinanza, non l'appartenenza a un'etnia, a una tribù di sangue, ma come concorso alla costruzione della convivenza. Una cittadinanza costituzionale più generosa, più accogliente della cittadinanza secondo la legge, perché non coinvolge solo nel momento del voto, dunque coinvolge pienamente anche i minori che non votano ma sono già partecipi della convivenza nei luoghi che abitano, nella scuola, negli oratori, nelle famiglie, e molti stranieri per la legge ma per la Costituzione già cittadini perché partecipi dell'organizzazione sociale, economica e dunque anche politica della società. E questa è l'idea del popolo sovrano nella nostra Costituzione, un popolo riconosciuto sovrano in quanto concreto e plurale e dunque irriducibile a una volontà singolare, e la riduzione, la tentazione della riduzione del volere del popolo a una volontà singolare, la vera idolatria, la vera radice malata del populismo, non la critica all'élite, ma la pretesa della riduzione idolatrica del popolo plurale a un solo volere. La Costituzione ci presenta un popolo articolato in formazioni sociali, corpi intermedi della nostra tradizione, autonomie territoriali, persino minoranze linguistiche, articolo 6, confessioni religiose, dunque un popolo pensato come una pluralità di cui la Costituzione è il patto fondativo, lo spartito, la mappa delle forme, delle espressioni della sovranità popolare. Dunque la Costituzione non è il limite alla sovranità del popolo, ma la garanzia che si esprima in forme plurali e ciascuna di queste forme non pretenda di esaurire il tutto. E questa è la radice profonda dell'esclusione del fascismo dal patto costituzionale. Siete gentili a riconoscere questo tributo alla Costituzione, ma poi non riesco ad arrivare alla fine perché i tempi sono molto, Fatene uno alla Costituzione finale, non a me. Allora, e dunque la democrazia non si regge solo sul voto, non si regge nemmeno solo sulla dialettica delle istituzioni, sul palcoscenico delle istituzioni, ma si nutre di prassi di costruzione di tessitura feriale della convivenza. E in questo la partecipazione non è un interstizio, non è un riempitivo, non è un lusso che occupa gli spazi lasciati liberi dal palcoscenico del potere, ma è il fine, è il compito della Repubblica, e lo dice espressamente l'articolo 3 della Costituzione. La partecipazione è il fine, e dunque alla luce del compito della partecipazione occorre ripensare la rappresentanza politica, che non è più l'espressione in termini elitistici di un astratto interesse nazionale, ma non è nemmeno l'identificazione di un luogo in cui si rispecchia in maniera esaustiva la pluralità del popolo, perché se fosse questo, l'organo rappresentativo potrebbe legittimamente dire al singolare cosa vuole il popolo, e invece nemmeno l'organo rappresentativo può esaurire il volere popolare, che è sempre eccedente. E qual è allora la funzione della rappresentanza? È una funzione che potremmo definire piuttosto coi termini di Amartya Sen capacitante, cioè di promuovere l'autonomia, di incoraggiare la partecipazione. Lo dice anche questo bene l'articolo 5 della Costituzione. Il compito della legge è promuovere l'autonomia, non sostituirsi, non incapsularla. E allora la partecipazione è il fine che completa il fine personalistico della Costituzione. Non dunque una partecipazione, ripeto, incapsulata, ma la partecipazione come fioritura dell'umano, niente di meno. E dunque come umanizzazione dei rapporti sociali, dei rapporti economici, affinché siano abitabili, ospitali per l'umano, i concreti luoghi del vivere, del lavorare, della cura, la famiglia, la scuola, il lavoro, gli ospedali. Questi sono i luoghi in cui deve vivere la partecipazione sociale. Dal basso dunque, dal piccolo. Perché, come ci ha insegnato Simone Weil, il piccolo ha una efficacia sorprendente e trasformativa, e anche per assumere un atteggiamento sanamente diffidente rispetto alle illusioni che tutto avvenga mediante il potere, mediante la forza, che è la sana diffidenza che alimenta il costituzionalismo. I costituzionalisti troppo a ridosso del potere, secondo me, hanno già rinunciato alla loro funzione. E dunque dal basso. E il rischio che io intravedo ancora oggi in molta retorica partecipativa che gira è che la partecipazione sia confinata dentro laboratori a volte artificiali, entro singoli episodi deliberativi in cui la partecipazione diventa esercizio, come dire, un po' una fiammata isolata a una decisione. Il che spesso appunto presenta il limite dell'episodicità, non trasforma i luoghi del vivere e dell'umano, ma rischiano più che altro di avere una portata rilegittimante per la classe politica che spesso li mette in scena, non dico maliziosamente, ma anche maliziosamente. L'efficacia trasformativa della partecipazione ha bisogno del raccordo istituzionale. È nel raccordo con le istituzioni che l'efficacia la partecipazione viene esaltata nella sua efficacia trasformativa. E il compito delle istituzioni sarebbe proprio quello di mettere in forma la partecipazione, di offrirle canali per, diciamo, per incidere, per trasformare i rapporti sociali, assumendo il conflitto da distinguere accuratamente dalla guerra, che è la negazione del conflitto, che è la negazione della pluralità che nel conflitto si manifesta. La nostra è una Costituzione trasformativa, cioè una Costituzione che vede sempre l'incombenza e la cristallizzazione di poteri nei luoghi della società, dell'economia, e sempre dà voce alle nuove istanze di riconoscimento che chiedono di essere appunto ospitate nella città di tutti. E questo è il compito di una Costituzione trasformativa, mettere in forma la partecipazione assumendo il conflitto, non negandolo. E dunque la partecipazione deve essere anzitutto sociale, deve essere economica, e questa è una parte della Costituzione che non ha ricevuto pressoché alcuna attuazione. A partire dalla partecipazione dell'impresa, perché sia formazione sociale, non solo la protesi dell'imprenditore. E anche partecipazione politica, evidentemente, ma non rinchiudendo la partecipazione politica nel palco delle istituzioni, ma secondo il principio di sussidiarietà, riconoscendo il rilievo politico della partecipazione sociale e economica. La sussidiarietà è l'idea che i cittadini, facendo la loro parte nella società, si prendano anche cura del bene comune. La partecipazione politica a cui guarda la Costituzione è essenzialmente quella locale. Perché? Perché quella locale è quella che opera al margine, nella zona cioè di confine, di contatto, di scambio tra la vitalità magmatica della società e le istituzioni. In questi due luoghi istituzionali più preziosi sono gli enti locali, il comune e direi la scuola pubblica. Sono i front lines, no? di questo interscambio continuo tra il magma della partecipazione, le sue nuove forme e le istituzioni. E purtroppo invece il ruolo di vettore di questa partecipazione è stato mancato progressivamente, clamorosamente dai partiti, e questo lo dobbiamo dire. Il rapporto tra i partiti e la società è un rapporto profondamente malato. Anziché veicolare la partecipazione, spesso i partiti cercano di targare iniziative civiche per assumerne in qualche modo il rilievo, o cercano semplicemente di cooptare come figurine singoli esponenti di mondi sociali in modo da catturarne magari il bacino di consenso, o anziché assumere il conflitto polarizzano, cioè seminano semi di discordia nella società. E per i partiti ci sarebbe l'idea che la Costituzione ha dal 48, l'ordinamento interno democratico, serve una legge che costringa i partiti a essere soggetti internamente democratici e non confondere questa battaglia con la legge elettorale, che è un'altra battaglia collegata ma che non può essere esaurita in questa. E poi il tema, e qua veniamo alla nota dolente, ma non posso tacere, appunto, nei pochi minuti che ho, la parresia, le riforme istituzionali. Beh, adesso dopo quello che io ho detto, credo che si capisca bene che si va nella direzione esattamente opposta di riconoscere la pluralità del popolo, di assumere i canali della partecipazione. Di nuovo si va, ma non è la prima volta a onor del vero, di nuovo si va verso l'accentuazione della dimensione della delega, la dimensione della verticalizzazione monocratica, della chiusura fusionale del popolo, ancorché provvisoria, dentro una parte, e non più solo una parte, ma addirittura un leader. E dove va a finire la pluralità del popolo? Dove va a finire la diffusione dei canali della partecipazione? Dove va a finire il concetto di partecipazione come corresponsabilità, se invece alimentiamo di nuovo la pretesa sempre più illusoria, sempre più smascherata, della leadership a cui delegare esiti miracolosi che mai arrivano? E perché questo? Perché noi, ma c'è una responsabilità nostra, abbiamo accreditato questa idea della divisione tra prima e seconda parte della Costituzione, che è francamente imbarazzante. Come possiamo pensare che una Costituzione che regge la Repubblica Democratica sul lavoro, che valorizza le autonomie, poi possa essere compatibile con qualsiasi architettura dei poteri? Come possiamo pensare che non ci sia una correlazione? Se difendiamo la sacralità dei principi senza leggerne le correlazioni con la seconda parte, in fondo è perché pensiamo che i principi non contino niente, che sono compatibili con qualsiasi cosa. E allora lasciamoli ai tromboni i principi, occupiamoci dell'organizzazione allora. Io penso che le riforme istituzionali dovrebbero andare nella direzione di valorizzare soprattutto la democrazia locale, laddove nella cura dei concreti beni comuni ancora è possibile, si registra la disponibilità di cittadini e cittadine a assumere l'interesse generale. E questo è talmente vero che a livello locale si conosce un dinamismo, una vivacità democratica che si è dovuta coniare una nuova dimensione della cittadinanza amministrativa e persino un nuovo paradigma di amministrazione, l'amministrazione condivisa, in cui i cittadini attraverso strumenti istituzionali accoglienti collaborano con le istituzioni alla cura dell'interesse generale. Ma attenzione, la partecipazione non dobbiamo assumerla sempre e solo nel suo versante collaborativo, perché questo riduce il soffio dello spirito, e alimenta il rischio della strumentalizzazione della partecipazione. È vitale per la democrazia anche la dimensione conflittuale della partecipazione, quella che si esprime ancora oggi e di cui molti giovani sono protagonisti, le proteste per l'ambiente, le proteste per la pace. Anche queste dimensioni vanno colte. E io credo la dimensione locale è quella che in cui la dimensione del conflitto si manifesta. Il conflitto, diceva Ben Assayag, è necessariamente locale e lo costituisce il livello locale, purché certamente il livello locale non riproduca a sua volta la logica della delega, in cui i sindaci, perché investiti democraticamente dal basso, assumono la posa di capi, capetti ancora più grotteschi perché dotati di attribuzioni limitate. E questo è un rischio, purtroppo, a cui assistiamo spesso sindaci sceriffi, anziché punti di dialogo, di raccordo con la pluralità delle istituzioni e delle formazioni sociali. Ora vengo alla conclusione. Certamente il rapporto tra partecipazione e democrazia non è solo una questione di buona volontà e di attivismo civico. Ci sono degli impedimenti strutturali, impedimenti di sistema, la globalizzazione, impedimenti di sistema a cui l'Unione Europea potrebbe avere, penso, la forza e la dimensione istituzionale per rispondere, purché appunto esca da questo processo federativo che è tutto incastrato dentro una griglia di parametri, di standard, rispetto a cui il respiro popolare rimane soffocato o diventa un impiccio. E dunque un'Unione Europea in cui scorre il respiro popolare, che avrebbe bisogno di partiti autenticamente europei e non queste deboli accozzaglie di partiti nazionali che sono le famiglie politiche europee, vera espressione delle famiglie, cioè stanno un po' insieme. Ora, chiudo così. Gli studi sulla democratizzazione e sulla dedemocratizzazione, ma anche le nostre storiche vicende istituzionali, hanno svelato l'influenza spesso preponderante giocata da fattori esogeni provenienti da rapporti di potere internazionale. Questo è vero. Però la storia ci insegna anche che nei periodi di più intensa mobilitazione collettiva popolare, la partecipazione democratica è riuscita, se non altro, a costringere queste forze esogene a venire a patti. Viceversa, l'assenza o l'astenia di sostegno popolare rendono ogni livello politico-istituzionale, quant'anche sinceramente dedito al bene comune, più facilmente esposto ai condizionamenti eteronomi. La partecipazione popolare apporta allora alla democrazia un'energia autopoietica e rigenerativa che non deve essere sottovalutata e che spesso mette a nudo l'insospettabile fragilità del potere. Grazie.
Voglio essere libera, libera come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia. che ha il diritto di votare, che passa la sua vita a delegare, e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.